Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Ma non si dica che il governo non sa scegliere le sue priorità, perché mentre con una mano aumentano gli stipendi dei ministri, con l'altra bloccano il salario minimo a 3 milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori.
E diciamo che è un argomento che sta creando molte polemiche, molta polemica politica. Questa l'avete sentito dalla voce della segretaria Elly Schlein del Partito Democratico, il primo partito dell'opposizione, ma tutta l'opposizione diciamo è piuttosto sulle barricate per questa intenzione del governo di aumentare lo stipendio dei ministri, dei sottosegretari, dei viceministri non parlamentari, aumentarlo per adeguarlo a quello dei colleghi parlamentari di 7.300 euro. E quindi in questo caso avete sentito appunto Elly Schlein che dice per il salario minimo non ci sono soldi, per aumentare invece gli stipendi dei ministri, viceministri eccetera c'è, e ha fatto anche il commento rispetto, dice la battuta, 7.000 euro appunto ai ministri, viceministri, sottosegretari non parlamentari e 7 euro di aumento agli infermieri, che sappiamo insomma questo è un tema caldissimo, quello della sanità, del fatto che sono sottopagati, del sotto organico, della penuria di medici e di infermieri, insomma dello stato in cui si trova il nostro sistema sanitario nazionale. Però non ci occuperemo, se non nella sintesi della giornata, di politica oggi, di politica italiana, perché parleremo invece di politica tedesca, visto che è caduto il governo del cancelliere Scholz. E quindi cercheremo di capire che cosa ha portato a questa situazione, a questa grave crisi economica, quella che fino a pochissimo tempo fa era la locomotiva d'Europa. E poi per quanto riguarda invece il nostro paese, la classifica da 35 anni a questa parte del Sole 24 Ore della qualità di vita nelle città italiane. Scopriremo chi è prima in vetta, l'avrete sentito durante la giornata, capiremo perché, quali sono stati i criteri e anche delle specificità di altre città. 349-238-6666 come sempre è il numero per i vostri commenti e riflessioni via WhatsApp, altrimenti c'è la pagina Facebook di Effetto Notte. Germania, il cancelliere Scholz perde la fiducia in Parlamento, le elezioni si terranno il prossimo 23 febbraio. La guerra di Putin contro l'Ucraina, il presidente russo assicura nel 2025 occuperemo completamente 4 regioni ucraine e Trump dichiara la carneficina deve finire. La violenza maschile contro le donne nel Salernitano svolta nelle indagini per la morte di Silvia Novak, uccisa e poi bruciata. Fermato il compagno, proprio ieri si era fatto scattare la foto sulla panchina antiviolenza. Tragedia ad Aprilia, per una fuga di gas esplode una palazzina, morta una donna e la nipote di 13 anni. La speleologa bloccata in una grotta, procedono le delicate operazioni di recupero. La classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita, Bergamo in testa, la rinascita quindi della città lombarda dopo il Covid, e Firenze è la città in cui le donne vivono meglio. La scelta della Treccani, rispetto è la parola dell'anno. Partiamo quindi dalla Germania, perché il cancelliere tedesco Scholz non ha ottenuto questa sera la fiducia del Bundestag, del Parlamento tedesco, aprendo la strada quindi alle elezioni anticipate. I voti a favore del governo sostenuto da socialdemocratici, verdi e liberali sono stati 207, i contrari 394, 116 gli astenuti. Per ottenere la fiducia Scholz avrebbe quindi dovuto ottenere almeno 366 voti. In serata il cancelliere è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica Steinmeier per la richiesta di scioglimento del Parlamento. Il Presidente ora ha 21 giorni di tempo per decidere la data delle elezioni e la scelta più probabile è quella del 23 febbraio. Poi ce ne occuperemo in modo più approfondito nel corso di questa puntata di Effetto Notte. Per rimanere all'estero invece adesso la Siria, dopo il crollo del regime e la presa al potere dei jihadisti, torna a parlare oggi da Mosca Bashar al-Assad.
La Siria è ormai nelle mani dei terroristi, lo afferma l'ex presidente siriano Bashar al-Assad nella sua prima dichiarazione su Telegram da quando è stato rovesciato. La mia partenza dalla Siria non era pianificata e non è avvenuta durante le ultime ore di battaglia, continua Bashar al-Assad, dichiarando di non avere mai considerato la possibilità di dimettersi o di chiedere rifugio. L'unica strada era quella di combattere contro i terroristi, ma la Russia ha chiesto la mia evacuazione, spiega l'ex presidente, secondo il quale il flusso di disinformazione formazione ben lontano dalla realtà, ha presentato il terrorismo internazionale come una rivoluzione per la liberazione della Siria. Un messaggio arrivato nel giorno in cui l'alto rappresentante UE Kaya Kallas, che esclude un ruolo di Russia e Iran nel futuro della Siria, ha annunciato la visita di diplomatici europei a Damasco per prendere contatti con la nuova leadership. Una visita che ha già compiuto ieri il Qatar, la cui ambasciata in Siria riaprirà domani, cosa che farà presto, si apprende, anche l'Iran. La caduta del regime di Assad e la tregua in Libano sono opportunità per uscire dalla crisi in Medio Oriente, le parole della Premier Meloni in un messaggio inviato agli stati generali della diplomazia. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E proprio la diplomazia può poco o nulla ancora a Gaza, dove oltre altre 12 persone, tra cui bambini, sono morte e altre 35 sono rimaste ferite ieri in seguito a un attacco aereo israeliano contro una scuola, rifugio di sfollati, lo comunica la Protezione Civile di Gaza. Intanto, nella striscia circa 1 milione di palestinesi sta affrontando l'inverno senza un riparo adeguato, lo denuncia un ONG norvegese. L'altro fronte principale di guerra, la carneficina in Ucraina, deve finire. Parleremo col presidente russo Putin e il presidente ucraino Zelensky, ha detto il presidente americano eletto Donald Trump. Zelensky vuole la pace, ha aggiunto Trump.
La riunione allargata dei vertici delle forze armate russe ha dato a Vladimir Putin l'occasione di tirare le somme dell'anno che sta finendo e dare la sua versione dei fatti sulla guerra in Ucraina, dove Mosca, ha detto il capo del Cremlino, ha l'iniziativa strategica lungo tutta la linea del fronte orientale. Il 2024 è stato un anno cruciale per gli obiettivi dell'operazione militare speciale, ha detto Putin, accusando l'Occidente di aver provocato la Russia, costringendola a rispondere. Qui il confronto non è più tanto con l'Ucraina, ma con gli Stati Uniti, che si preparano a schierare missili a raggio intermedio in Germania dal 2026. È questa, avverte Putin, la linea rossa che spingerà Mosca a non imporsi più limiti nello sviluppo di missili analoghi. Sul fronte opposto, la Commissione UE ha annunciato l'adozione del 15° pacchetto di restrizioni per stringere il cerchio attorno alla cosiddetta flotta fantasma di petroliere e cargo che trasportano petrolio, armi e grano russi violando le sanzioni. Per la prima volta, nella lista nera europea sono state incluse persone fisiche e compagnie cinesi coinvolte negli scambi con Mosca. Antonella Scott, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E vi aggiorno su una notizia che vi ho dato pochi istanti fa con, attraverso le parole molto dure, critiche di Elie Schlein, a proposito dell'intenzione del governo di aumentare gli stipendi ai ministri, viceministri, sottosegretari che non sono parlamentari, aumentarlo di oltre 7.000 euro. Crosetto, il ministro Crosetto, ha detto: ritiriamo l'emendamento sullo stipendio ai ministri, perché effettivamente, come vi dicevo, ha creato davvero molta molta polemica politica, molte reazioni negative. Andiamo avanti, abbiamo parlato delle varie guerre, è andato alle due guerre alle porte dell'Europa, il pensiero del capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha incontrato la conferenza degli ambasciatori. Mattarella, che ha parlato anche del diritto d'asilo per gli stranieri previsto, dice, nella nostra Costituzione.
Dal Medio Oriente all'Ucraina c'è la consapevolezza delle difficoltà di un periodo segnato da guerre e contrapposizioni. Nelle parole di Sergio Mattarella, parlando al corpo diplomatico, il Presidente della Repubblica mette in guardia anche dalla ripresa dei settarismi.
Si affacciano nuovamente con ricette stantie le sirene del settarismo nazionalistico, etnico, talvolta arbitrariamente religioso.
Dal capo dello Stato anche un richiamo sui flussi migratori, a volte utilizzati come un'arma.
Sono talvolta oggetto di gestioni strumentali da parte di alcuni stati per trasformarli in minaccia nei confronti di paesi vicini.
Il diritto di asilo per gli stranieri è previsto dalla nostra Costituzione, ricorda poi il Presidente della Repubblica, che anche in questa materia sottolinea il ruolo delle corti di giustizia internazionali. Da Mattarella poi l'allarme sul crescente peso di operatori internazionali svincolati da ogni patria, la cui potenza finanziaria oggi supera quella di stati di media dimensione e la cui gestione di servizi essenziali sfiora spesso una condizione di monopolio. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E torniamo a parlare del fenomeno criminale strutturale della violenza maschile contro le donne. In seguito a complesse e articolate indagini c'è stata una svolta nell'omicidio di Silvia Novak, la 53enne tedesca uccisa e poi bruciata a Castellabate nello scorso mese di ottobre. Dopo 2 mesi è stato arrestato il compagno, si tratterebbe quindi di femminicidio. L'uomo, dopo l'efferato delitto, avrebbe simulato la scomparsa della vittima.
Due mesi dopo la scomparsa e poi il ritrovamento di Silvia Novak senza vita e semicarbonizzata, oggi l'arresto del compagno della 53enne tedesca, Kai Dausel, accusato del femminicidio e di distruzione di cadavere. Era stato lui a denunciare la scomparsa della donna il 15 ottobre scorso. Tre giorni dopo fu ritrovata a pochi metri da casa tra la vegetazione nella pineta di Ogliastro Marina, frazione di Castellabate in provincia di Salerno. L'autopsia ha evidenziato che la 53enne è stata uccisa con un corpo contundente e tagliente poco dopo la sparizione. In un secondo momento l'assassino avrebbe provato a far sparire ogni traccia dando fuoco al cadavere. È un procedimento indiziario, spiega il procuratore facente funzioni di Vallo della Lucania, Antonio Cantarella, in cui convergono una serie di fortissimi elementi a carico dell'uomo 62enne. Tra gli elementi raccolti anche una traccia ematica trovata su un paletto della recinzione confinante con la pineta. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
Tragedia ad Aprilia, in provincia di Latina, una fuga di gas esplosa, si parlava di una palazzina, in realtà si tratta di una villetta, morta una donna e la nipote di 13 anni, lo scoppio si è verificato a metà pomeriggio, sul posto i vigili del fuoco, 118 carabinieri, le vittime sono state estratte dalle macerie dell'edificio in parte crollato, un uomo, forse il nonno della ragazzina, è stato estratto vivo dalle macerie. Manovra slitta mercoledì l'approdo in aula della Camera della legge di bilancio con il voto di fiducia venerdì. A breve previste le comunicazioni del presidente Fontana anche sulle tempistiche, intanto arrivano altre modifiche al testo.
È corsa contro il tempo per l'approvazione della manovra entro fine dicembre. Ora il testo è in commissione bilancio della Camera con i lavori che proseguiranno a oltranza in modo da far approdare il testo in aula mercoledì. Poi il necessario passaggio anche in Senato, probabilmente con voto di fiducia. Tra le principali novità dell'ultima ora, la NASPI dal 1 gennaio 2025 l'indennità di disoccupazione potrà essere riconosciuta nel caso di un rapporto di lavoro interrotto da un licenziamento dopo un impiego conclusosi con dimissioni volontarie solo se si sono versate almeno 13 settimane di contributi nel nuovo impiego, una misura per limitare il cosiddetto fenomeno dei furbetti della NASPI, ovvero dimissioni e rioccupazioni molto spesso di breve durata o intermittenti finalizzate a riottenere l'assegno. Tra le altre novità, l'aumento dell'1,8% dei pedaggi autostradali, l'IRES premiale ridotta per le imprese che investono e assumono, il bonus elettrodomestici, tassazione agevolata sugli straordinari degli infermieri, l'aumento di 120 milioni nel 2025 dei fondi per le missioni internazionali. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
Una distrazione durante la battuta di caccia, il colpo che parte centrando l'amico, poi il suicidio. Sono morti così due amici di 27 e 28 anni di Quartus Antelena nel Cagliaritano. In tre mesi, secondo i dati raccolti dall'associazione vittime della caccia, il 21 novembre 2024 c'erano già 38 fra morti e feriti, cacciatori e non cacciatori. Ancora all'estero, si parlava poco fa di una strage in una scuola americana, adesso c'è un chiarimento, in pratica è uno studente che ha sparato a un insegnante in una scuola degli Stati Uniti, è la scuola cristiana Abundant Life di Madison in Wisconsin, appunto si parla di due persone. Oltre al killer, che sarebbe uno studente che è stato trovato morto dagli agenti intervenuti immediatamente. E a Mayotte, l'arcipelago francese nell'Oceano Indiano, dove si temono centinaia di morti dopo il passaggio sabato del devastante uragano Kido, le persone stanno iniziando a morire di sete e fame, ha dichiarato un senatore del territorio e un emittente francese. Gli abitanti di Mayotte sono ancora sotto shock per l'impatto di questo ciclone che sabato ha portato venti a oltre 225 km orari sull'arcipelago. In Iran invece per il terzo giorno sono chiuse le scuole per mancanza di carburante, lo riferisce la TV di Stato. I media locali hanno riferito che diverse centrali elettriche in Iran sono state chiuse a causa della carenza di carburante aggravata da un'ondata di freddo che sta mettendo a dura prova le forniture energetiche. L'Iran è un gigante dell'energia, ma la rete elettrica soffre per la mancanza di investimenti nelle infrastrutture, soprattutto a causa delle sanzioni occidentali. La speleologa bloccata in una grotta nella Bergamasca. Procedono le delicate operazioni di recupero e sembra che non prima di martedì notte possa essere riportata alla luce. Poi ne parleremo. Sarà anche questo tema di approfondimento, così come la classifica del Sole 24 Ore, arrivata alla sua 35esima edizione, che ha posto sul podio, il primo posto, Bergamo. E poi parleremo delle altre città e dei criteri di questa classifica. Intanto c'è stato il primo fine settimana con le nuove norme del codice della strada. I ministeri di trasporto e interni hanno reso noto i numeri. Sono state 4.744 in questo fine settimana le violazioni contestate, sanzionati 14 automobilisti alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, ritirate 331 patenti e decurtati 8.136 punti dai documenti di guida. Libri con quasi 1 milione di copie vendute in 12 mesi, Felicia Kingsley anche nel 2024 si conferma l'autrice in assoluto più letta in Italia. Era stata la più venduta complessivamente anche nel 2023. Scrittrice modenese, in realtà, 37 anni, autrice di 11 romanzi pubblicati da Newton Compton, Kingsley è presente in classifica con più titoli contemporaneamente ogni settimana. Il suo ultimo romanzo, Una conquista fuori menù, uscito il 3 settembre, è stato il primo assoluto nella classifica dei libri più venduti. I suoi libri sono romantici e divertenti allo stesso tempo. E c'è la scelta della Treccani, rispetto alla parola dell'anno.
Si potrebbe dire che l'enciclopedia Treccani riparte dall'ABC della convivenza e sceglie la parola rispetto come vocabolo dell'anno nel 2024. Una scelta motivata dall'estrema attualità e rilevanza sociale nell'ambito della campagna di comunicazione Le parole che valgono, volta a promuovere un uso corretto e consapevole della lingua. Il dizionario dell'italiano Treccani definisce il rispetto come un sentimento e atteggiamento di stima, attenzione, riguardo verso una persona, un'istituzione, una cultura, che si può esprimere con azioni o parole. Questa parola, spiegano Valeria Della Valle e Giuseppe Patota, condirettori del vocabolario Treccani, dovrebbe essere posta al centro di ogni progetto pedagogico, fin dalla prima infanzia, e poi diffondersi nelle relazioni tra le persone, in famiglia, nel lavoro e nelle relazioni internazionali. Indicarla come parola dell'anno vuole sottolineare la necessità di un suo uso semanticamente e civilmente corretto, ma è anche un'indicazione di un valore da condividere. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Siamo lo sport, calcio femminile. C'è stato l'esito del sorteggio per gli Europei 2025, al quale era presente naturalmente Andrea Soncin, il tecnico della nazionale femminile, insieme al presidente della FIGC Gabriele Gravina. L'Italia affronterà in questo sorteggio 3 squadre: la Spagna e poi il Belgio e il Portogallo, mentre Dario Ricci si stanno affrontando per il calcio maschile Lazio-Inter. È vero?
Sì, esattamente, Roberta. Posticipo del lunedì che chiude la 16ª giornata all'Olimpico, 32esimo di gioco, 0-0 ancora tra Lazio e Inter. Si sono fatti preferire in questa prima mezz'ora di gioco i padroni di casa, sia per il possesso palla, sia per un paio d'occasioni con Noslin, schierato centravanti titolare in questa sfida, a sostituire lo squalificato Castellanos, che con Pedro, che come sappiamo ma a 37 anni sta vivendo una delle sue migliori stagioni in carriera, e sì che ha avuto davvero una grande carriera il giocatore spagnolo, però brava la difesa dell'Inter a contenere gli attacchi biancocelesti. Siamo al 33esimo in questo istante, c'è un'interessante punizione stavolta dal limite dell'area per l'Inter, risultato ancora sullo 0-0.
E allora poi ci dirai se cambia questo risultato, caro Dario Ricci. Intanto sentiamo gli aggiornamenti per chi viaggia e poi subito insieme.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Rieccomi subito con voi, Roberta Giordano. Dopo la sintesi della giornata, cominciamo allora ad approfondire alcune delle notizie in primo piano. Per i vostri commenti, lo sapete, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per WhatsApp 349 238 6666. Prima vi ho dato un aggiornamento in presa diretta, oltre a raccontarvi in sintesi la giornata. Abbiamo iniziato con la voce di Alice Schlein, segretaria del PD, che commentava duramente questa proposta che si sta dibattendo in questi giorni, sta dibattendo il governo, di aumentare gli stipendi anche ai ministri, viceministri, sottosegretari non parlamentari, cioè che non sono deputati, senatori, di aumentarla di 7.300 euro per adeguarli ai ministri, viceministri, sottosegretari che invece sono anche parlamentari. Allora sappiamo che l'opposizione, insomma, sta dando battaglia in questi giorni. Vi davo la notizia di poco fa del ministro Crosetto che ha detto alla fine questo emendamento, quindi questa proposta praticamente è stata ritirata per evitare polemiche. Adesso invece direi di cominciare da un tema che dovrebbe stare a cuore a tutti, dovrebbe interessare tutti naturalmente, che abbraccia tutta Italia, perché è un argomento che riguarda il nostro modo di percepire le città in cui viviamo. Parliamo della classifica annuale del Sole 24 Ore sulla qualità della vita delle città italiane ed è la 35esima edizione. Sono tanti anni che il Sole fa questa istantanea, questa fotografia, naturalmente con un'indagine molto approfondita con diversi criteri di cui parleremo, e che ci dà un po' l'idea di come si vive, insomma, il termometro della nostra qualità di vita nelle nostre città. E pensate un po', qual è la città in vetta proprio per la prima volta sul podio? Rullo infinito, è Bergamo. Bergamo, per la prima volta, una città che ha vissuto davvero una grande rinascita. Se ci ricordiamo quelle immagini terribili del 2020 durante il Covid, la città è stata maggiormente colpita, quei camion, file di camion militari carichi di bare, di persone che non ci stavano neanche più nel cimitero. Però Bergamo si è riscattata ed è al primo posto. Intanto qui con me, grande onore, Jean-Marie Delbo, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Jean-Marie.
Ciao, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Allora, quindi è la prima volta della provincia lombarda di Bergamo, che era nell'ultima edizione al 52esimo posto, o era nel 2020, se non sbaglio, insomma nel 2020, proprio appunto in quell'anno terribile, al 52esimo posto. Quindi dicevamo che questa indagine del Sole, giunta a questa ennesima edizione, misura il benessere dei territori italiani. Alle spalle di Bergamo ci sono due città che sono abituate, insomma, a essere sempre ai primi posti, che sono Trento, che sale di un gradino rispetto all'anno scorso, Bolzano, che invece fa un salto addirittura di 10 posizioni, perché l'anno scorso era 13esima. Quindi, in sintesi estrema, Jean-Marie, sorpresa Bergamo, che ci fa molto piacere. Scendono le grandi città invece, nessuna delle tre città sul podio supera i 120.000 abitanti, infatti. E l'altro punto però dolente è che le province del Mezzogiorno si concentrano nella parte bassa della classifica. Maglia nera, cioè l'ultima proprio fanalino di coda di questa classifica del Sole 24 Ore, è Reggio Calabria. Allora, caro Jean-Marie, incominciamo intanto dai criteri con cui si è fatta questa classifica.
I criteri sono stati dati dall'elaborazione di 90 indici che sono stati considerati rappresentativi degli indici necessari per definire la qualità della vita su un determinato territorio. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che gli indici vengono di volta in volta aggiornati nel tempo, e questo garantisce la vitalità della ricerca, perché nata 35 anni fa dalle felici intuizioni di chi ci ha preceduto, e mi pregio di ricordare Elia Zamboni, che è stato l'inventore, certo, della qualità della vita. E naturalmente, se noi riproponessimo gli indici di 35 anni fa, parleremmo di un'Italia che non c'è più.
Chiaramente.
Oggi dobbiamo parlare, per esempio, dei problemi climatici. Prima parlavamo dei telefoni a gettoni. Insomma, si tratta di due mondi completamente differenti. Questo porta però a dare credibilità e continuità alla ricerca, credibilità e continuità che viene riconosciuta anche da due interlocutori importanti. Da un lato le università che utilizzano la nostra ricerca come serie storica per poter fare una serie di approfondimenti, dall'altro le istituzioni che vedono nella qualità della vita, che di fatto è una grande inchiesta giornalistica di descrizione di che cos'è l'Italia, vedono l'opportunità di individuare i problemi aperti sul loro territorio e le best practice eventualmente da copiare dagli altri. Tante volte veniamo chiamati, in particolare i colleghi che si occupano della qualità della vita, per fare le audizioni nelle commissioni comunali, dove veniamo richiesti di spiegare come mai una determinata città ha avuto determinati risultati in un certo periodo di tempo.
Allora ti fermo un attimo, Jean-Marie, perché intanto ricordo appunto che sono 90 indicatori, come ricordavi, divisi in 6 categorie, cioè ricchezza e consumi, affari e lavoro, ambiente e servizi, demografia, società e salute, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero. Allora tu dicevi appunto capire come mai una certa città è collocata in quella posizione nella classifica. Allora direi di approfittare del collegamento del sindaco di Bologna Matteo Lepore, che saluto e ringrazio per la disponibilità. Buonasera sindaco.
Buonasera, sì. Buonasera a voi.
Buonasera, è in mezzo ai suoi cittadini, sento, e cittadine. Senta, dicevo che fra i punti principali di questa classifica di quest'anno c'è la discesa delle grandi città, alcune veramente precipitate, diciamo, nelle posizioni della classifica. Eccezione, l'unica eccezione tra le grandi città è proprio la sua Bologna, che è al 9° posto, quindi entro le cosiddette top 10, è al 9° posto. Ci spiega che cosa fa della sua città questa eccezione, che cosa ha fatto ultimamente appunto nel suo mandato, che cosa ha fatto in modo che Bologna sia stata comunque un'eccezione rispetto alle grandi città che sono peggiorate?
Ma intanto è importante appunto sapere che gli indicatori, mix di indicatori, cambia ogni anno proprio per aggiornare questa ricerca, questa indagine, no, sullo stato di salute del nostro paese. È chiaro che questo precipitare delle grandi città è in parte dovuto a questo e in parte è dovuto al fatto che le grandi città hanno alcune grandi sfide da affrontare, dal cambiamento climatico, il dissesto idrogeologico nell'ambito urbano, l'aspetto dell'inquinamento atmosferico, così come la sicurezza urbana e i grandi cambiamenti demografici, la tensione abitativa. Insomma, è un momento nel quale le grandi città hanno visto, dopo il Covid e la guerra in Ucraina, forti aumenti di costi, una forte tensione abitativa dovuta agli affitti brevi e anche ai cambiamenti economici. E quindi le città che meglio hanno saputo adattarsi a queste sfide, introducendo servizi, costruendosi leve, hanno resistito in un paese nel quale manca un'agenda urbana nazionale. Diciamoci che è molto complicato in Italia avere una politica urbana condivisa e coordinata, quindi ogni città cerca da sola di costruirsi un futuro col proprio sistema economico e anche interpretando i fondi europei. Ecco, probabilmente l'agenda urbana ce l'ha più l'Europa che l'Italia. Bologna ha saputo in questi anni investire sicuramente sui temi climatici, ma ad esempio ha migliorato anche sul fronte della sicurezza. Noi siamo sempre stati, come tante grandi città, in fondo alla classifica sulle denunce e i temi della sicurezza. Abbiamo migliorato su questo, abbiamo una fortissima tenuta sui temi sociali, ma soprattutto sulla conoscenza, il lavoro, la partecipazione delle donne al lavoro, quindi un tessuto socio-economico che è costantemente stato capace di resistere. Negli ultimi 20 anni siamo stati, credo, 5 volte sul podio ai primi posti e quasi sempre tra le prime 10.
Sindaco Lepore, c'è un aspetto particolare, se vogliamo fa anche un po' sorridere, qui il vice direttore Jean-Marie Delbon mi confermerà, che molto spesso chi è sorpreso dalla collocazione in classifica e magari anche più reattivo e critico sono proprio le cittadine e i cittadini delle città che sono alte nella classifica. Lei sta succedendo per caso? Qualcuno dice sì, come facciamo a essere al 9° posto? No. Che dice il sindaco Lepore?
I cittadini sono ovviamente sempre sorpresi perché hanno un punto di vista che è locale, no? Vedono la propria città, non riescono a percepire il confronto con le altre città italiane, a meno che non viaggino costantemente per lavoro. Devo dire che è giusto così, perché come è giusto che la classifica cambi e che noi amministratori dobbiamo essere spronati continuamente a fare meglio e avere una visione di lungo periodo. Ecco, quello che a volte le città manca è una visione di lungo periodo, la capacità di programmare le politiche e gli investimenti. L'ANCI spesso ricorda questa cifra, che per realizzare una grande opera in una città, in media un sindaco ci impiega 16 anni a causa della burocrazia, quindi stiamo parlando di ben più di 2 mandati. Dunque noi sindaci, dopo le liberalizzazioni, a seconda dei vari cambiamenti legislativi che ci sono stati sul codice degli appalti, abbiamo sempre meno armi per poter realizzare i nostri progetti, ma alla fine è sempre responsabilità del sindaco, questo lo sappiamo bene, i cittadini chiedono ai sindaci di migliorare la vita delle città.
Certo, e poi i bolognesi, diciamo, hanno comunque quel carattere tipico dell'Emilia Romagna. Io l'ho frequentata per tanti anni, sono passati tanti anni quando ero studentessa, insomma c'era sicuramente un bel clima e c'è tuttora. Jean-Marie Delbo, volevi chiedere qualcosa al sindaco?
Allora, il tema che emerge da queste classifiche è anche quello dell'estrema difficoltà nel governare le grandi città. Un'estrema difficoltà che emerge in particolare per Roma, per Napoli, ma sotto traccia emerge anche per le città del nord. Le indicazioni sono quelle che il sindaco ha citato, il problema della sicurezza e anche della sicurezza percepita in molti casi, il problema del lavoro, ma soprattutto quello dell'aumento dei costi delle case. Questo è un tema che pesa moltissimo nella ponderazione dei dati che vengono considerati per le grandi città, perché in effetti il tema affitti è diventato un tema sociale.
Certo.
E si tratta di indici che l'Epore ha indicato con lucidità, ma che rendono più difficile probabilmente governare una città medio grande di una città medio piccola.
Certamente, ma Bologna lo è medio grande. Sindaco Lepore, quindi le facciamo i complimenti, mi raccomando non scenda nelle prossime edizioni, mantenga alto il livello, mantenga alta la bandiera, come si dice, va bene?
Io vi ringrazio, faremo di tutto. È chiaro che perché le grandi città? Beh, perché le città sono aperte più a livello internazionale, globale, e spesso molte delle dinamiche che vediamo influenzare le nostre città sono globali, sono internazionali, dalla migrazione alle piattaforme digitali per gli affitti brevi. Ci sono tante questioni che riguardano le catene del valore nel lavoro, nell'industria. Sono cose da politica nazionale ed europea, quindi ad esempio sull'abitare per la prima volta la Commissione europea sta istituendo un commissario su questo tema, pensate. Quindi davvero la tensione abitativa è una grande questione europea e di tutta l'Italia, quindi servono politiche europee e nazionali, non bastano i sindaci.
Certamente, sono anche urgenti. Grazie al sindaco di Bologna Matteo Lepore, grazie molto, buon lavoro e buona continuazione. Allora, Jean-Marie Delbo, fra l'altro dicevamo, quindi Bologna l'unica tra le grandi città, medio grandi città,
trionfano. Anche Milano non esce male, perché
non esce male.
Fammi
andare a rivedere, ecco, dodicesima è vero, solo tre posti
rispetto all'anno passato,
sì,
però tutto sommato
per essere la metropoli italiana, diciamo che se la cava piuttosto bene. Invece purtroppo troviamo Napoli al penultimo posto, 106esimo posto, fanalino di coda assoluto invece Reggio Calabria.
Napoli probabilmente paga due elementi. Uno è purtroppo il declino e la crisi dell'Italia meridionale. L'altro è il non aver avuto ancora il tempo di raccogliere i frutti delle politiche che sono state poste in essere negli ultimi anni e che dovrebbero portare nel medio periodo risultati di rilievo. Reggio Calabria è ultima ed è un po' il simbolo delle difficoltà di tutto il Mezzogiorno, difficoltà che ci lasciano ogni anno colpiti, perché noi quando elaboriamo questa classifica abbiamo sempre un grande sogno che il Sud riemerga, ma chiaramente capiamo che nel breve periodo è un sogno, perché le difficoltà, i punti critici sono così tanti che non si possono colmare nel tempo. Questo testimonia peraltro della validità della ricerca, perché se fosse possibile scalare in un anno 60 posizioni ci sarebbe qualcosa che non va nell'impostazione, certo, del lavoro. Quindi ognuno si porta anno per anno un fardello
dietro, certo,
di in ciò che è stato fatto
o negativo,
in positivo o in negativo, negli anni precedenti.
Ricordo tra l'altro che Milano, dicevi giustamente, comunque in buona posizione al 12° posto, anche se scende di 4 posizioni. Firenze è al 36° posto e segna addirittura un meno 30 dopo essere stato nella zona top 10, no? 3 anni consecutivi, quindi un peccato per Firenze, anche se risulta essere la città più adatta alle donne.
Sì, è vero, questo sì. E infatti oggi avevamo ospite la sindaca di Firenze, che tra l'altro è l'unico sindaco donna per città sopra i 250.000 abitanti, quindi ha un'esperienza anche personale da far valere, no?
Certo.
Che ha sottolineato come sicuramente i risultati ci sono, ma occorrerebbero altri supporti, soprattutto per diciamo far crescere il numero di donne al lavoro, per dare più supporto anche in termini di supporto familiare. Sono temi che conosciamo perché sono quelli che poi determinano per esempio il gap tra l'occupazione maschile e l'occupazione,
certo,
femminile,
di cui continuiamo a parlare.
Però ecco, la finalità anche che noi ci poniamo con questo, che ripeto è una grande inchiesta giornalistica, è quella di fornire alle città, se vogliono, il materiale per poter capire dove stanno i loro punti di debolezza e dove stanno i loro punti di forza. Mi ha colpito oggi il sindaco di Udine che aveva vinto l'edizione precedente,
che era stata prima in classifica l'anno scorso,
e che ha partecipato raccontando cosa vuol dire un anno da città vincitrice. E però ha sottolineato che il loro obiettivo è stato quello dall'anno scorso di dire: abbiamo vinto, ma andiamo a vedere attraverso i nostri uffici dove non siamo andati bene, per cercare di capire che cosa si può fare di meglio
e per ritornare magari primi in classifica. Chiudo dicendo che Roma scende di ben 24 posizioni, la capitale, piombando al 59° posto. Torino perde 22 posizioni e precede di un posto Roma al 58° posto. Bene. Caro vice direttore Jean-Marie Delbon, grazie per averci illustrato questa classifica. Ci risentiamo per la prossima, l'anno prossimo, tanto abbiamo altre cose da raccontarci, no? Puntata per puntata, va bene?
Grazie a voi.
Ti lascio andare che devi chiudere la pagina del Sole.
E a tutti gli ascoltatori.
Grazie, ciao Jean-Marie. Bene, direi che ci fermiamo qui, c'è la pausa di riflessione, siamo un pochino in ritardo, ma valeva la pena insomma di raccontare come sta l'Italia da questo punto di vista. Torno con gli altri argomenti, ratta con la folgo.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte, siete ovviamente al posto giusto, nel momento giusto, con voi sempre Roberto Giordano, in modo che un giorno non potrete dire: ma io questa mica la sapevo, a proposito di una notizia importante, perché qua prima ve le sintetizzo nella prima parte, poi ne approfondisco alcune con gli ospiti. Per i vostri messaggi 349-238-6666 o pagina Facebook di Effetto Notte, qualcuno rispetto alla classifica del Sole 24 Ore, la sua 35esima edizione di cui abbiamo appena parlato, sulla qualità della vita, dice: ma quanto incidono le variazioni delle condizioni e quanto incidono la variazione dei criteri per la misurazione della qualità delle città? E beh, un po' ce l'ha spiegato il vice direttore Jean-Marie Delbo. Naturalmente ci sono delle città che, in base a questi 90 criteri, che salgono o scendono a seconda di quanto li possano soddisfare, appunto, questi criteri. È normale, abbiamo sentito di alcune città che sono hanno perso molte posizioni, altre che hanno fatto un balzo, e evidentemente se stanno attente alle proprie criticità e riescono anche nel tempo, perché naturalmente il tempo è fondamentale, anche per esempio la situazione di tante città del sud non è risolvibile in poco tempo. E poi invece qualcuno che dice: gentilissima ascoltatore, ascoltatrice, buonasera, errato ritirare la proposta di aumentare gli stipendi dei ministri per evitare di scatenare polemiche. Io non rubo, non perché se scoperto potrei finire in galera, ma perché ritengo che rubare non sia conforme al rispetto del mio prossimo. D'altra parte, dice, penose le motivazioni della Schlein: dividiamo il numero di infermieri sottopagati per il costo annuo dell'aumento degli stipendi dei ministri e vediamo realmente quanto potrebbe spettare ogni infermiere. Ma non è tanto una questione di proporzioni, di percentuali, è proprio anche, diciamo, una questione, se vogliamo, etica, almeno dal punto di vista di Schlein. di quello che ha detto, questo era il significato. Adesso invece andiamo su scenari internazionali.
Meine Damen und Herren, es ist das sechste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik.
Quello che sentite è il cancelliere tedesco Scholz, che non ha ottenuto la fiducia oggi che aveva chiesto al Bundestag, al Parlamento tedesco, aprendo quindi la strada a elezioni anticipate. I voti a favore del governo sostenuto dalla SPD, socialdemocratici, verdi e liberali sono stati 207, i contrari 394, 116 gli astenuti. Per ottenere la fiducia Scholz avrebbe dovuto ottenere 366 voti. In serata è andato dal Presidente della Repubblica tedesca Steinmeier per la richiesta dello scioglimento del Parlamento. Il Presidente ha ora 21 giorni di tempo per decidere la data delle elezioni, che però sembrerebbe il 23 febbraio. Ma voglio chiedere a Flaminia Bussotti, che è stata a lungo corrispondente dell'ANSA da Berlino, Vienna, dell'Est Europa, e da diversi anni corrispondente da Berlino per Il Messaggero, che saluto. Buonasera Flaminia, grazie alla disponibilità.
Buonasera.
Flaminia, che cosa ha portato quella che è stata fino a poco tempo fa, insomma, la locomotiva d'Europa, il paese più importante, più forte, più potente economicamente e non solo dell'Unione Europea, a questa crisi economica che sta causando, insomma, questa situazione piuttosto difficile a cui non siamo abituati, no? È sempre stato, diciamo, un po' il modello la Germania, e adesso tra Germania e Francia, tanto è vero che appunto ultimamente più volte a livello internazionale il governo Meloni è stato ritenuto il più solido, il più stabile in Europa.
Sì, comincerei forse con le attenuanti, se sì. Si può, nel senso che obiettivamente questo governo è entrato in carica intanto con una maggioranza molto esile, perché fino all'ultimo sembrava che la maggioranza ce l'avesse il partito, ex partito della Merkel, perché lei si era dimessa, cioè non si ricandidava più. Per cui le circostanze sia di politica interna che internazionali sono state molto infauste. Allora, cominciando che in Germania questo aspetto ha contato moltissimo, dai postumi della crisi pandemica. Poi è subentrata naturalmente la guerra in Ucraina, con tutta la crisi energetica che ha colpito la Germania più di tutti gli altri paesi europei, più dell'Italia. La Germania era dipendente al 55% dal gas russo.
Certo.
Esatto, e da tutta una politica molto di appeasement, molto compiacente nei riguardi del Cremlino, inaugurata dalla Merkel, ma nel solco di una tradizione antica in Germania. Per cui queste, diciamo, le condizioni generali. Poi c'è stato tutto, come dire, le conseguenze che si sono capite. In questo la cancelliera ha avuto, che in questi giorni viene festeggiato ovunque, ha avuto molta fortuna, perché un po' le sue magagne si sono scoperte dopo che lei se n'è andata via. E allora, a cominciare dalla crisi energetica, da questo diciamo legame strettissimo con la Russia, poi è venuto fuori che dopo la tragedia nucleare di Fukushima la cancelliera da un giorno all'altro ha deciso di uscire dal nucleare, e questo governo con i Verdi dentro, detto fatto, cioè hanno inaugurato una politica di chiusura di tutte le centrali nucleari proprio nel momento in cui la Germania aveva un deficit energetico, per cui si è conquistata molte critiche ovviamente dall'opposizione. Poi un'altra cosa che è venuta fuori è stata che nel corso degli anni la Bundeswehr, le forze armate tedesche sono state molto assottigliate, per cui dinanzi a una potenziale crisi militare nel centro dell'Europa la Germania si è ritrovata con delle forze armate proprio sguarnitissime, per cui è cominciato tutto questo rilancio della difesa.
Quindi una palla di neve che man mano è diventata una valanga, insomma, Flaminia.
Esatto. Aggiungiamo però, scusa, altre due cose fondamentali. Uno, l'economia. Nei 16 anni della cancelliera Merkel sono state fatte poche o meglio, nessuna riforma di ristruttura delle riforme di struttura. Due, la crisi migratoria, naturalmente, che è cominciata nel famoso anno di crisi 2015-2016, quando la Merkel, diciamo giustamente da un punto di vista umanitario, ma politicamente forse poco
lungimirante, dici,
studiato, ha fatto entrare oltre 1 milione di siriani, migranti,
se non sbaglio.
Senti, di siriani, anche iracheni, ma insomma adesso c'è una crisi dei comuni di gestione di questo personale.
Quindi adesso, per chiudere, Flaminia, comunque Scholz si ricandida, sì, no? Mi pare che abbia poche possibilità, da quello che vedevo sarebbe più, diciamo, in,
sì,
vantaggio
zero
la CDU, ecco, però
zero.
Vedremo appunto a febbraio, ma se quella è la data per chiudere, che cosa succede.
Ma sai, scusa, se posso solo aggiungere questo, sì, che il fatto che si ricandidi e il fatto di dire sono convinto che sarò rieletto e che la SPD diventerà il partito di maggioranza, di nuovo il partito di maggioranza relativa, è un po', come dire, un modo di incoraggiare la base del partito a combattere, andare a votare, eccetera. Cioè, diciamo, lo scenario più ottimistico è che la SPD perda ma raggiunga qualcosa intorno al 20%.
È chiaro.
E sarebbe già, rispetto ai sondaggi ora, già sarebbe successo, ma sempre secondo partito,
certo,
se le va bene, altrimenti è superata dall'estrema destra. Adesso è superata.
E sappiamo, insomma, che è cresciuta molto in Germania. Quindi una situazione molto, un contesto molto particolare in cui cade il governo Scholz. Grazie intanto a Flaminia Bussotti. Grazie molte per
grazie
il tuo lavoro.
Voi.
Grazie,
ciao,
buona serata. C'è la viabilità, poi di nuovo insieme.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Roberta Giordano, sempre in vostra compagnia, adesso per affrontare un'altra notizia che riguarda una disavventura che è occorsa a una speleologa, Ottavia Piana, speleologa bresciana di 32 anni, che è bloccata da sabato sera in una grotta in profondità nell'abisso Buenofonteno, nella Bergamasca, vicino al lago di Iseo, al lago di Endite, dopo una caduta di oltre 5 metri e che le ha causato diverse ferite. Adesso ci sono i soccorritori, anche i colleghi, che stanno cercando con molta difficoltà di soccorrerla, di riportarla su con una barella, ma vi immaginate, insomma, è tutto un meandro di cunicoli a quasi mezzo chilometro, più di 500 metri in profondità, per cui è un recupero molto difficoltoso, ma insomma procede queste le operazioni senza sosta. Ne parliamo con Pierpaolo Prati, che è giornalista del Giornale di Brescia e corrispondente da Bergamo e Brescia per Radio 24. Caro Pierpaolo, buonasera.
Buonasera a te e ai radioascoltatori. Sì, come dicevi, il recupero è molto difficoltoso, innanzitutto non solo per la profondità dell'abisso nel quale è precipitata la speleologa, ma quanto per la ristrettezza dei luoghi e per la friabilità del terreno e delle pareti. Sono cunicoli molto molto stretti, per cui la barella in discesa, che è una barella smontata, è arrivata abbastanza in fretta già nella giornata nella nottata e nelle prime ore di domenica mattina. E il problema è la risalita, perché una volta montata con il corpo della piana stabilizzato al suo interno, la barella è rigida ed è un corpo che deve essere fatto riemergere alla luce attraverso i cunicoli. Pertanto i soccorritori stanno scavando a mani nude con martelli pneumatici a batteria e stanno anche ricorrendo all'uso di microcariche di esplosivo proprio per fare largo, ma è tutta un'operazione molto delicata, perché il rischio che crolli parte della grotta e che quindi ostruisca la risalita è un rischio particolarmente attuale.
Lei, Pierpaolo, ha ferite al torace, ferite alle gambe, chiedono i colleghi di smetterla, gli odiatori social, un po', insomma, soliti cretini, e il presidente della società speleologica italiana Sergio Orsini ci ha tenuto a ribadire quanto è importante il suo lavoro, della speleologa e degli speleologi. Dice: queste esplorazioni non sono solo un'impresa sportiva, ma rappresentano un contributo fondamentale alla mappatura del sottosuolo e all'analisi di risorse vitali come l'acqua che beviamo. Lei si trova, diciamo, la seconda disavventura che vive, mi pare, proprio in quella zona, in quelle grotte, e avrebbe giurato, secondo i suoi colleghi, di non volerne più sapere, insomma, di scendere in queste grotte, che pure appunto lo faceva per lavoro.
Sì, certo, lei è una protagonista del progetto Sebino, che è un progetto di mappatura proprio di quella zona di grotte, di quella zona carsica che c'è sulle montagne tra il lago Dendine e il lago Diseo, sulla sponda bergamasca a punta del lago. E era già stata vittima di un incidente, fortunatamente per lei meno grave di quello che le è occorso sabato, perché anche lì nell'esplorare la grotta, proprio per ragioni scientifiche, non sportive, si era procurato una frattura, ad un ginocchio, e si trovava a 150 metri di profondità.
Insomma, è tenace del suo lavoro, i soccorritori stanno portando anche a turno da bere, da mangiare. Senti, per chiudere, Pierpaolo, in quanto dovrebbero riuscire a tirarla su? Parlavano di almeno uno o due giorni?
Allora, molto probabilmente servirà anche tutta la giornata di domani e buona parte di quella di mercoledì. Hanno per ora, i soccorritori sono riusciti a percorrere 2 chilometri sostanzialmente in 2 giorni, e ne mancano altri 2 per rivedere la luce.
Insomma, un gran lavoro, ma dovrebbero farcela, anche se insomma con un grande sforzo. Grazie per Paolo Prati, grazie molte. Grazie, corrispondente da Bergamo e Brescia per Radio 24. Adesso invece ci corrisponde sulla partita in corso il nostro Dario Ricci. Caro Dario, Serie A maschile.
Sì, esattamente, siamo nel secondo tempo ripreso, siamo al 47esimo di gioco all'Olimpico, Inter in vantaggio per 2-0 sulla Lazio, un Inter concreta e cinica che prima ha fatto sfogare i biancocelesti, che hanno avuto un paio di occasioni con Noslin e Pedro, un buon controllo palla, poi al 28esimo c'è stato l'infortunio di Ghila, il difensore della Lazio sostituito da Gigot, sostituzione importante perché proprio Gigot è stato protagonista poi al 41esimo del fallo di mano su colpo di testa di Dumfries, che ha portato al calcio di rigore per l'Inter. Infallibile Çalhanoğlu, che pure quest'anno un rigore l'ha sbagliato col Napoli, ma insomma è evento raro quanto il passaggio della cometa di Halle, e stavolta il turco non ha fallito, quindi 1-0 per l'Inter al 41esimo. 4 minuti dopo è arrivato il raddoppio, ancora protagonista Dumfries, il cross dalla destra sul secondo palo arriva Di Marco, che col sinistro batte Provedel, quindi Inter in vantaggio per 2-0 all'Olimpico sulla Lazio quando è il 48esimo e 30 secondi di gioco.
Grazie Dario Ricci, e poi invece per gli altri aggiornamenti a tra poco.